Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Abbiamo annunciato questo collegamento, diamo quindi il benvenuto nei nostri studi in collegamento telefonico appunto a Filippo Facchetti. Ciao Filippo, come stai? Aspetta che non ti sentiamo, in realtà eccoti qua, eccoti.
Ah, pronto? Mi sentivate?
Sì, adesso ti sentiamo benissimo, perfetto. Allora, perfetto. Come stai?
Ah, tutto bene, grazie per avermi chiamato.
Ci mancherebbe altro, poi per me tu sei veramente un piazzecore. Io mi ti ricordo da Super 3 con le tue recensioni, quando è che veramente ero piccolino. Erano le mie migliori serate fondamentalmente. Poi subentrato altro, ovviamente, ma i videogame sono rimasti un po' il core business del mio divertimento. Ecco, mettiamolo in questo modo.
Parliamo di tanti capelli fa, oltretutto, sì. Quindi.
Ma anche per quanto riguarda me, non solo per quanto riguarda te. Ecco, noi siamo con te oggi perché esce Death Stranding, questo videogame esclusivo a PlayStation 4, che è la prima prova di Hideo Kojima, o Kojima, com'è che poi si dice, questo lo sai meglio te che oltre che giornalista sei anche traduttore, tu Everyeye.it, Rolling Stone Italia, la prima prova di Kojima fuori da Konami. Ecco, già per questo varrebbe la pena di parlarne, non solo per coloro che sono affezionati ai videogame, nerd, giocano un tanto o un poco, ma perché è un videogame e che proietta verso le nuove generazioni di console e perché ha una componente, come è in perfetto stile Kojima, cinematografica.
Beh sì, Kojima non ha mai nascosto il suo amore per il cinema, tra l'altro è recente la notizia proprio del fatto che farà dei film con il suo nuovo studio, quindi diciamo che Death Stranding è un primo passo. La cosa importante di Kojima è che diciamo con Death Stranding si allontana finalmente da Metal Gear, che volente o nolente ha segnato la sua carriera per tanti anni, quindi
certo.
Abbiamo la possibilità adesso di vedere un autore, uno dei pochi autori veramente grandi capaci di lasciare il segno nel mondo dei videogiochi, alle prese con un titolo totalmente suo e senza, diciamo, le guide di una compagnia che magari vuole pensare più al profitto, ad altre cose. Quindi è venuta fuori un'esperienza anche molto divisiva, bisogna dire.
Tu che parere ti sei fatto di questo gioco, che avrai, se non finito, ovviamente visto, poiché è sterminato come tutti i giochi di Kojima?
Ma guarda, allora, io non ho avuto la possibilità di approfondirlo molto perché diciamo sono stato su altre cose, però ho seguito comunque il suo sviluppo e tutto quanto, e soprattutto ho seguito tutta la situazione che c'è stata in questo periodo per attorno alle recensioni, appunto, che hanno ovviamente espresso pareri differenti, perché come succede sempre con un gioco autoriale, chiaramente viene divisa la critica e il pubblico. Il problema grande però è che, trattandosi di qualcosa di totalmente nuovo, di un'esperienza, la critica ha cercato di parlarne in modo diverso dal solito, in modo unico, e quindi magari si è concentrata su elementi che normalmente non vengono sottolineati quando si parla di videogiochi. E questo ha un po' spiazzato tutti. Quindi diciamo che si è venuta a creare una situazione in cui i recensori, i redattori hanno ovviamente detto il loro parere dopo aver sviscerato il gioco per tantissime ore, e cercando di comunicare, di trasmettere le sensazioni che ha voluto dare anche Kojima. E dall'altra parte ci sono stati invece i lettori che si erano già convinti, avevano già la propria idea del gioco pur non avendolo provato, semplicemente dopo aver seguito mesi e mesi di campagna marketing, che questo è un po' un problema che diciamo si nota spesso e sempre più di frequente nel discorso proprio della stampa dei videogiochi e nel rapporto con il pubblico, ecco.
Questo, se non sbaglio, è uno dei 20-30 videogame di tutti i tempi che ha raccolto il maggior punteggio possibile per quanto riguarda i perfect score, no? Cioè ha raccolto il maggior numero di 10 su 10, per dire, o 5 su 5 per quanto riguarda le recensioni che nel frattempo ne hanno accompagnato l'uscita, specie nelle ultime una o due settimane. Pensi che possa essere fuorviante? In generale, quanto, ti faccio una domanda che si potrebbe anche un po' trasferire nel campo musicale, ci si deve fidare di una recensione? Perché poi spesso capita che le persone che magari partono con un hype che viene disatteso da quello che leggono, se la prendono più con l'autore dell'articolo che non col videogame, che pure insomma è uno legittimo che lo reputi buono o cattivo o niente di che.
Beh sì, questo è un grande classico. Poi proprio come dicevo prima, insomma, il marketing adesso è sempre più serrato e diciamo cerca di vendere i giochi prima dell'uscita, perché ormai le prenotazioni sono, diciamo, i numeri che contano di più, ok? Quindi nel momento in cui il marketing spinge così tanto e fa, diciamo, instilla nei giocatori un'idea ancora prima che il gioco esca, quando poi arrivano le recensioni è difficile effettivamente cambiare parere di fronte a una recensione diversa da quello che ci si aspetta, capito? Quindi si viene a creare questa specie di cortocircuito per cui alla fine i lettori si aspettano già qualcosa, rimangono delusi e quindi ovviamente vanno ad attaccare il recensore che la pensa diversamente. Il problema però qual è? Per come la vedo io, dopo tanti anni, diciamo, in questo settore, la cosa fondamentale per i lettori è trovare le firme con cui si trovano, diciamo, d'accordo.
Come anche perché chi legge di politica, cronaca, no?
Esatto, ma anche perché comunque nei videogiochi, in ogni caso, come in tanti altri, diciamo, tanti altri discorsi, parliamo di gusti personali, cioè non esiste la recensione oggettiva totalmente, ok? Il gusto, la sensibilità di chi fa la recensione comunque emerge nel pezzo, quindi nel corso degli anni è normale, diciamo, fidarsi, trovare le persone di cui ci si fida, perché sono le persone magari che hanno gusti più simili ai propri, ok? Sì. Quindi è inutile andare a leggere la recensione di un redattore con cui non si è mai d'accordo e arrabbiarsi perché la pensa diversamente, cioè è normale.
Certo, ha espresso un parere, poi non è che ha ammazzato nessuno.
Esatto.
Tu non voglio estorcerti dalla bocca un pensiero che magari non ti appartiene, però te lo chiedo lo stesso. Si può dire che questo Death Stranding va quasi giocato a prescindere, al di là del fatto che uno possa trovarlo Game of the Year, il videogame più bello di tutti i tempi, la miglior prova di Kojima, però ci sta che uno lo provi, no? Visto anche quanto se ne è parlato.
Ma sì, guarda, ti dico, non mi stai estorcendo nulla, pensieri strani, no, ti dico tranquillamente e serenamente di sì. Più che altro perché da quello che sta emergendo comunque è un'esperienza diversa, un'esperienza che volente o nolente segnerà i videogiochi del futuro. Ci sono già state anche dichiarazioni di altri, del designer, di altre persone comunque all'interno del settore, che dicono che nel mondo dei videogiochi ci sarà un post Death Stranding, per tanti motivi, per il modo in cui gestisce il multiplayer asincrono, per il modo in cui cerca di raccontare qualcosa di importante, anche spesso tralasciando il gameplay, il divertimento, nel senso, il gioco ha delle meccaniche comunque molto studiate, ci hanno lavorato molto e si vede, ma a detta anche di tantissime persone che lo hanno recensito, ha delle meccaniche che sono poco divertenti. Il problema però è che è un'affermazione particolare questa, perché il divertimento è comunque una cosa soggettiva.
Certo.
No? Quindi alla fine è come dire che un album musicale è brutto a prescindere, così, perché non soddisfa i gusti di chi lo recensisce. Il divertimento è una cosa personale. In questo caso sembra che Kojima abbia cercato di intrattenere in modo diverso, non con il divertimento ma sfruttando altre sensazioni, quindi magari la fatica, l'ansia, cioè trasmette emozioni di altro tipo.
Sì, c'è chi ha detto anche che poi questa alienazione, che è il frutto di queste azioni reiterate che bisogna svolgere un po' come se si fosse dei semplici corrieri, che pure è parte del lavoro che fa il protagonista di Death Stranding, stiano un po' a sottolineare l'alienazione dei tempi moderni. Non a caso si parla di uno scenario quasi post-apocalittico.
Sì, assolutamente, ma è innegabile che Kojima abbia voluto lanciare un messaggio, no? Con questo gioco, come succede anche con tante altre cose, succede con i film, succede con i libri, cioè non tutti i film e non tutti i libri divertono, non tutti i film e non tutti i libri fanno ridere o sorridere o diciamo sono leggeri. Magari hanno anche altre idee, vogliono comunicare qualcosa di diverso, e con Death Stranding Kojima sta cercando di fare proprio questo. E ovviamente dipende poi dalla sensibilità e dai gusti di ogni persona, insomma, apprezzarlo o meno, però almeno provarlo sì, quello è consigliato, perché diciamo che finora non ci sono state cose di questo tipo, quindi magari si potrebbe scoprire di apprezzare qualcosa di diverso, no? Qualcosa che non si era mai visto, mai provato prima.
Assolutamente. Ecco, visto che parlavamo di quanto questo videogame comunque, nonostante tutto, segni un pre e un post l'uscita dello stesso, dove andremo a finire per quanto riguarda quelle che saranno le console che usciranno, si dice, PlayStation 5, già a prescindere, già a cominciare dal prossimo anno? Cioè, quanto sarà diverso proprio l'intrattenimento videoludico rispetto a come lo abbiamo conosciuto con la generazione attuale, che è ancora poi in corso d'opera?
Questo è interessante perché si stanno muovendo parecchie cose in realtà. Oddio, sulle nuove console sono usciti più che altro discorsi relativi a dettagli tecnici, sì, quindi quanto saranno potenti, saranno super potenti, come dicono sempre, insomma, ogni volta.
Certo.
Però in realtà, esatto, però in realtà il passaggio grande verrà fatto in termini, sul fronte dei servizi, soprattutto con l'arrivo dello streaming, no? Abbiamo Google Stadia, per esempio, che sta cercando di spingere su un fronte totalmente diverso, quindi quello del servizio stile Netflix, dove tu fai l'abbonamento e giochi su qualsiasi dispositivo senza aver bisogno per forza di una console da tenere
fisica,
a casa,
certo,
insomma. E Sony e Microsoft stanno seguendo una strada diversa ancora, perché sembra che comunque vogliano puntare su console ancora fisiche come quelle che abbiamo sempre visto. E diciamo che per la prossima generazione forse Microsoft mi sembra un po' più avvantaggiata, proprio perché si cercherà di puntare molto più sul servizio che sulla parte fisica della console. E Microsoft ultimamente ha investito tanto, ha fatto tanto con il Game Pass, quindi ha lavorato già per mettere a disposizione una libreria di giochi con abbonamento in stile Netflix, ha lavorato sul cross platform, quindi tra PC e Xbox. Sony da questo punto di vista è stata un po' più lenta, ha avuto tantissime esclusive, ha avuto grandissimi meriti nella generazione della PlayStation 4, però forse con la 5 resetteranno un po' le cose, perché si lavorerà più su quei fronti lì.
Beh, non a caso poi Sony aveva perso la guerra con Microsoft e Xbox malamente con PlayStation 3, quindi tutto sommato si tratta per ora di un pareggio, se vogliamo metterla così. Filippo, grazie della tua enorme disponibilità, non è detto che poi non torneremo a disturbarti prossimamente. Buon Death Stranding, se una delle cose che farai di qui a breve. In generale, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, ragazzi.
Radio Rock Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.